Salve a tutti. Bene, io un po' più che darvi informazioni, un po' come ha detto Alessandra, no? Vorrei aiutarvi e vorremmo aiutarci tutti, anche noi adulti, a diventare consapevoli di quello che viviamo. Io credo che per le informazioni, io incontro ragazzi nel mio mestiere di neuropsichiatra. E sono molto informati. A volte mi fanno delle domande anche sulle sostanze che mettono in crisi. Allora, diciamo che l'informazione oggi non manca. Apriamo internet, chiediamo alla nostra GPT, intelligenza artificiale, ci dice un sacco di cose. Ma allora in questi incontri, cosa possiamo fare di più di quello che ci dà l'informazione di Google? Questi momenti dobbiamo, e ripeto, ragazzi da un lato, ma anche adulti. Siamo tutti qui, adulti, compreso i professori, per farci carico e fare la propria parte, per, come dire, per aiutare un po' questa generazione a crescere. Perché consapevolezza? Perché tutto quello di cui veniamo bombardati arriva sicuramente alla nostra mente, ma dobbiamo comprendere per me tutto questo, che significa, quanto è vero. Quando sento voi che parlate o che ridacchiate, mi fate molta tenerezza, perché state esprimendo il disagio forse di essere ancora una volta informati, ma forse non aiutati abbastanza a comprendervi. Perché consapevolezza? Perché se non abbiamo consapevolezza di quello che abbiamo dentro, e anche quando parliamo con l'altro, di comprendere l'altro, viviamo tutti con i piloti automatici. Per cui io alle cose che incontro, agli eventi che vivo, più che agire, io reagisco col pilota automatico, per le mie esperienze traumatiche, per i miei modelli, per le mie paure. Se io ho la paura di rimanere isolato, certamente reagirò aggregandomi al gruppo. E voglio raccontarvi proprio una telefonata di un paio di giorni fa di una madre che mi chiamava perché lei in preda agli attacchi di panico, ma in realtà già nella telefonata mi parlava di un figlio brillante. Al quarto anno di liceo classico, bravissimo, che ha sempre avuto gli amici storici con cui uscire il sabato, più i compagni. A un certo punto questo ragazzo non esce più il sabato sera. La mamma lo comprende che è successo qualcosa di cui lui non riesce a parlare. Fino a quando questo ragazzo, che rimane a casa, continua a stare e a dialogare con i compagni, ma non va più nei posti abituali dei suoi amici storici. Questo ragazzo a un certo punto chiede aiuto, chiede a mamma di parlare con qualcuno che non fossero mamma e papà. E la mamma si attiva, lo porta da una psicologa. Cosa esce fuori? Esce fuori che questo ragazzo, che aveva un grande affetto, soprattutto con alcuni di questi giovani con cui aveva condiviso comunque anche la sua infanzia, e si vedevano e si ritrovavano in una casa di un ragazzo, a vedere film, a fare un po' le cose che fanno tutti i ragazzi. A un certo momento l'amica del cuore gli dice: guarda, tu non puoi più venire con noi, perché tu non sei adatto, adesso noi facciamo cose da grandi. E Questo è stato terribile per questo ragazzo. Pensiamo cosa poteva sentire dentro. Rifiuto. Un tranciare quell'affettività tra coetanei che voi mi insegnate è molto più importante, perché i vostri compiti evolutivi sono proprio separarsi dagli affetti primari della famiglia e cominciare ad esporsi a relazioni nel mondo e quindi fare i passaggi evolutivi fino alla maturità, fino a diventare adulti. Questo ragazzo aveva davanti delle possibilità, poteva in preda, perché certamente ha sentito paura, ha sentito tristezza, aveva la possibilità di dire: ma anch'io voglio fare cose da grandi, e uniformarsi col pilota automatico. Io credo che questo ragazzo deve essere un po' l'esempio, è stato bravo, perché è rimasto con queste emozioni, non è fuggito. È stato nella tristezza, è stato nella rabbia, ma si è fermato, non ha reagito dicendo: non lasciatemi solo, vengo con voi, ditemi cosa fate, lo farò anch'io. Ma è rimasto a casa, si è protetto, fino a quando consapevolmente è riuscito a dire: mamma, aiutami. Mamma, ho bisogno di capire quello ancora quello che ho dentro. E quello che ho dentro erano questi sentimenti. E allora forse questo ragazzo ci può aiutare a comprendere che fermarsi e comprendere dentro cosa vi muove, perché le emozioni, noi spesso le chiamiamo negative, non sono, nessuna emozione è negativa. Ci servono tutte. Ci serve essere triste, perché la tristezza ci sta dicendo che qualcosa non va, che in quella relazione non mi fa felice. La rabbia mi sta dicendo che qualcuno sta violando i miei confini e quindi devo fare qualcosa. Quindi le emozioni sono quelle che ci muovono. Ma il problema è verso dove? Il problema è, io non sono fatta solo di emotività, ho anche un corpo, c'è tutta la sensorialità che mi può aiutare a dire dove andare, e c'è una mente che può filtrare quello che sento. Quando queste parti sono dissociate, noi andiamo col pilota automatico, la rabbia ci prende e reagiamo, diventiamo violenti. Ho la paura ci prende e rinunciamo a vivere. Ecco cosa ci troviamo davanti se non lavoriamo sul mondo interno e se veramente non comprendiamo come stiamo, se non riusciamo a stare dentro le emozioni fino a quando decidiamo con la nostra volontà dove andare a risolvere il nostro disagio. Ma in tutto questo io mi chiedo sempre: voi giovani che dovete fare questi passaggi e quindi dovete stare dentro a questo deserto, chiamiamolo deserto, perché crescere significa comunque camminare da soli. E in questo sentirsi, o perlomeno percepirsi soli, e stare con tutto quello che c'è dentro, questo rafforza, questo fa diventare adulti. Però se rimaniamo nel deserto, sconnessi, da iperconnessi con i nostri cellulari, no? Ma in realtà disconnessi emotivamente dagli altri, questo ci farà sprofondare, la paura diventerà angoscia, le emozioni ci prenderanno la testa, cioè saremo invasi dal nostro mondo emotivo, non potremo più gestirlo, sarà il mondo emotivo che ci gestirà. E allora come connetterci in questo deserto? Cominciamo a non scappare dalle nostre emozioni, ma a chiedere aiuto. E qui un po' casca l'asino, diciamolo, perché i coetanei certamente sono spesso la prima connessione, no? Ma in realtà in questa società c'è una grande frattura tra adulti e ragazzi. Ognuno accusa l'altro di questa disconnessione. Allora, il problema non è colpevolizzarsi, ma trovare un modo. E allora, se io parlo con gli adulti, chiedo agli adulti di imparare ad ascoltare i giovani. Perché solo voi potete aiutare noi a fare la nostra parte. Se sono medico, se sono insegnante, qualsiasi mestiere io faccia da adulto, ho bisogno di connettermi e comprendere a fondo che cosa voi giovani oggi vivete. Sono stata in una riunione in cui c'erano giovani e adulti proprio per connettersi e io comprendo che voi adulti voi giovani vi stancate di sentire questi adulti che si lamentano, ma che in realtà anche loro, anche noi, dobbiamo imparare e dobbiamo diventare competenti per comprendere voi, per sapervi ascoltare. La nostra generazione e i passaggi evolutivi che abbiamo fatto sono completamente diversi. Sapete perché? Perché era diverso il contesto sociale. E il contesto sociale è molto importante. Perché io ragazzo, bambino, devo diventare grande, la vostra adolescenza si è anche prolungata, è iniziata prima, 10-11 anni, e finisce non più a 18-19 anni. Io incontro ragazzi che vengono per aiutarsi, che hanno 28-30 anni, ma sono fermi nei passaggi evolutivi come voi che ne avete 17. Cosa sono i passaggi evolutivi? Io comincio a pensare con la mia testa. Comincio a dire, sì, mamma, papà, voi avete ragione, ma io voglio pensare diversamente. Io voglio affermare me con tutto quello che sono. E lo voglio capire chi sono. Perché? Perché io non sono nato in questa famiglia solo per gratificarvi, mamma e papà, e speriamo che lo fate. Ma io devo trovare il mio posto nel mondo, è il mondo che ha bisogno di me. E questo mi fa paura, tanta paura. Ma cos'è il coraggio? Il coraggio è proprio stare nella paura e andare avanti, attrezzandosi. Quindi il coraggio non è quanto alcol bevo e quanto posso reggere l'alcol. Questo non è essere bravi, essere coraggiosi. È dare spazio alla paura, per cui con l'alcol io azzero le mie emozioni e i miei pensieri. Ma questo non mi condurrà più in là nei miei passaggi evolutivi, perché io credo che tutti voi avete una meta: stare bene, arrivare a una felicità, diventare adulti, diventare meglio di quegli adulti di riferimento, meglio di mio padre, meglio di mia madre, meglio del miglior professore che ho incontrato nella mia vita. Ma devo farli questi passaggi stando nella paura, ma mostrando il coraggio, ma anche attrezzandomi. Ora, in questo deserto di cui spesso appunto voi adolescenti vi percepite, cosa può succedere? Intanto io dico che questa società vi ha presentato un deserto, deserto di adulti coraggiosi. Spesso è un deserto perché gli adulti che dovrebbero popolare e circolare in questo deserto che è la vostra crescita, sono adulti fragili, adulti che non sono in grado emotivamente di comprendere le loro emozioni e di connettersi a voi. E questo è il primo problema che voi incontrate, per cui vi percepite soli, vi chiudete nella vostra stanza con i vostri social. Ma la strada non è disconnettersi, è sempre connettersi. E poi in questo deserto il problema qual è? Io giovane ho la sete di felicità, di stare bene, perché stare con queste emozioni è pesante, però fanno parte del passaggio evolutivo. E allora in questo deserto io posso imbattermi in adulti che mi danno un miraggio. Come si chiama questo miraggio spesso? È una felicità facile. Vieni, mi dai 5 euro, 10 euro, ti do il crack e tu immediatamente sarai sollevato da queste sensazioni terribili che porti addosso, da queste preoccupazioni per il tuo futuro, da questa sensazione di essere abbandonato dai tuoi stessi coetanei, di non essere all'altezza di una società che mi chiede di essere bello, performante, perfetto, senza vulnerabilità. E questi adulti sono molto bravi a farvi cadere in questo miraggio. Perché questo miraggio, chiamiamolo crack, chiamiamolo fentanyl, chiamiamolo cocaina, chiamiamolo eroina e tante altre sintetiche, e tante altre che ne arriveranno, questi miraggi fanno due cose. Uno, danno la felicità effimera, momentanea, e subito dopo danno depressione. Danno senso di fallimento, danno decadimento fisico, mentale, emotivo. Questo miraggio è, come dire, è quella situazione che si presenta facile, bella, che tu fai entrare a casa tua, lo fai entrare nel tuo cervello. E quando è dentro ed è finito, quell'effetto che dura 5, 10, 20 minuti di benessere, questa bomba che abbiamo messo dentro questo cervello in realtà ha un potere distruttivo su due cose. Sono breve. Uno, mi va a lavorare sul sistema che è inibitorio del cervello. Avete sentito i fatti della Svizzera a Capodanno, questi adolescenti che mentre vivevano un pericolo di morte filmavano col cellulare. Sapete come la chiamiamo noi medici? La chiamiamo un'immaturità neurologica del sistema nervoso. Ancora non si sono sviluppate quelle aree che aiutano ad avere consapevolezza del pericolo e di quello è come mettersi in salvo. Quindi parliamo di un'immaturità neurologica. Quindi questo cervello, nel momento in cui entra la sostanza, va ad abbassare ancora di più tutto il sistema inibitorio. Che cos'è il sistema inibitorio? È quel sistema cerebrale e delle funzioni cerebrali che mi aiuta a non reagire impulsivamente. Quante volte abbiamo pensato, da quello che ci attraversa la strada al compagno che dice una cosa terribile, ora l'ammazzo. Come? L'abbiamo pensato, continueremo a pensarlo, ma continuiamo ad agirlo. Perché non lo agiamo? Perché quello che arriva alla testa mette in moto un sistema che viene detto inibitorio, per cui io ho una mente emotiva, una mente razionale, ma c'ho anche una mente saggia che mi aiuta a dire: è vero, quello che ha fatto è da ammazzarlo, però ti conviene ammazzarlo, cosa puoi fare in alternativa? E quindi tutto quello che è impulsività viene in qualche modo controllato, rielaborato, e quindi la risposta e l'azione diventa altra da quella impulsiva. Ma davanti alla paura io posso fare due cose: o tirarmi indietro e sballarmi e quindi azzerarmi, oppure andare, dare sfogo all'impulsività e veramente ammazzare qualcuno, agire la violenza. Queste sono le cose che vi vengono in qualche modo propinate. Stai male? C'è lo sballo, c'è la violenza. Reagisci. In realtà, con lo sballo, si azzera l'azione. E allora, davanti a tutto questo, cosa possiamo fare? Scusate, ho dimenticato. Quindi uno è il sistema inibitorio. L'altro è che quando la sostanza entra, questo tipo di sostanza, e parliamo in particolare del crack, crea, azzera veramente la volontà. Per cui quella che era una scelta di provare una volta questo sballo e questa felicità di cui tutti mi parlano perché l'hanno provata con le canne, con altro, dopo già una prima volta, forse non si arriva alla seconda, la sostanza ha già lavorato sui sistemi di gratificazione. Per cui la sostanza entra nel cervello e ti dice: via tutte le cose che prima ti piacevano, ci sono io. Da questo momento tu proverai piacere solo con me, ti possiedo. Ecco che i ragazzi, e qui anche i professori ce lo possono testimoniare, anche a me in studio arrivano ragazzi perché i genitori sono allarmati, non riescono più a stare attenti, ad essere concentrati, non rendono più nello studio, si isolano, non hanno più bisogno di niente. Non trovano piacere a fare una passeggiata, a fare lo sport, perché la sostanza prepotentemente ha preso possesso di questo cervello e dice al ragazzo, all'adulto: solo io ci sono. Per questo la sostanza non aiuta più a gustare nulla, e tutta la vita del ragazzo, come ci racconteranno chi ha vissuto questa esperienza, ruota intorno al conquistarsi nuovamente la sostanza. Lì si è instaurata la dipendenza, lì si è instaurata la compulsione, tutta la mia vita diventa cercare la sostanza per quel momento di gratificazione e di pseudo felicità. Questo è il danno. La sostanza, non le sostanze in generale, nessuna, parliamo anche dell'alcol, e questo lo dico anche agli adulti. L'alcol, ne beviamo poco, ne beviamo molto, è una sostanza neurotossica, neurodegenerativa. Io ho perso un amico d'infanzia, professore universitario, che ha fatto un uso dell'alcol e si è distrutto il cervello e la vita. E allora i rischi dobbiamo conoscerli. Le sostanze, piano piano, per esempio, parliamo del crack, la cocaina soprattutto, non danno più nessun altro bisogno, neanche di mangiare e di bere. Il corpo comincia ad ammalarsi. Vediamo giovani senza denti, senza capelli, senza diciamo la pelle, ma anche gli organi interni cominciano ad ammalarsi. E allora queste cose dobbiamo sempre tenerle presente quando il miraggio arriva, ma lì attivare una capacità di scegliere. E di scegliere cosa? Scegliere di connettersi a degli adulti di riferimento. Adulti che sanno ascoltare e che vi aiuteranno a trovare delle strade, perché voi volete diventare adulti e diventare felici. Ma dovete scansare questi miraggi, dovete appoggiarvi bene agli adulti che sanno fare gli adulti e loro vi indicheranno le strade. Sicuramente l'ascolto psicologico, ci sono tanti tipi di terapie, ci sono sia per chi vuole prevenire, quindi vuole occuparsi un po' di quello che sente, del proprio disagio, che è anche normale alla vostra età, no? Ma non è normale finire strade cieche, lì non risolvete nulla. E quindi le strade ci sono, ragazzi, dovete imbroccarle. Io, come presidente dell'associazione SOS Genitore, ascolto molto le storie. Un paio di sere fa anch'io non ho dormito, condividendo con i genitori che il ragazzo, con quella pioggia, con il freddo, era uscito per strada a farsi, e i genitori, che avrebbero una vita normale, sono persone che lavorano, persone che hanno anche posti di responsabilità al lavoro, stanno tutta la notte a cercarlo per la città. Perché? Per prevenire quel danno, perché una volta che sei fatto non comprendi più tutti gli altri pericoli, anche di rimanere al freddo e morire assiderato. Quindi l'aiuto sicuramente per voi, ma io credo che come adulti, ognuno nella sua parte, dobbiamo aiutarci a diventare anche noi più emotivamente capaci di ascoltare le proprie emozioni e di regolarle, per diventare noi capaci di aiutare i giovani a sentirle le emozioni, ma anche ad educarci all'affettività e a gestire la propria emotività. Quindi questa società tutta deve responsabilizzarli, ognuno come adulto nella sua parte, per connettersi con voi. Però ragazzi, la vostra parte è fondamentale. Io dico a tutti i giovani che vengono in terapia: bene, mamma ha fatto questo, papà ha sbagliato, vi hanno fatto vivere cose terribili, ma adesso il compito di uscirne fuori e di riparare a tutto questo è vostro. Auguri.